I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sempre Carlo Reglia insieme a Paolo Gallo con voi fino alle 10, e adesso è arrivato il momento di parlare di un appuntamento molto importante, visto che in 27 paesi gli elettori si recheranno alle urne tra il 6 e il 9 di giugno, questo per scegliere il prossimo Parlamento europeo, e i 720 politici che vinceranno avranno un ruolo importante chiaramente nella gestione dell'Unione Europea, lavorando su leggi che vanno dagli obiettivi sulle emissioni, per esempio, alle regole bancarie.
Gli europei che vivono in Australia sono stati incoraggiati a votare, ricordando loro come le decisioni dell'Unione Europea influiscano sull'Australia. Le elezioni europee sono uno dei maggiori eventi democratici del mondo e sono l'unica elezione multinazionale al mondo.
Si tengono ogni 5 anni e milioni di europei sono chiamati al voto, per decidere il futuro dell'Unione Europea. E noi abbiamo parlato di questo voto con l'ambasciatore dell'Unione Europea, Gabriele Visentin, che ha sottolineato l'importanza di questa tornata elettorale. Ascoltiamolo al microfono di Francesca Valdinoci.
Anno elettorale 2024, assolutamente. Il 60% della popolazione mondiale andrà alle urne quest'anno, quindi già è una cosa molto con una massa incredibile di gente che voterà. L'Unione Europea porterà alle urne 400 milioni di persone in tutti i suoi stati membri, in tutti i 27 stati membri. È la più grande elezione mondiale, anzi l'unica elezione mondiale di un parlamento multinazionale direttamente eletto dai cittadini. Abbiamo come elezione democratica, per numero di partecipanti, l'India chiaramente molto più forte rispetto all'Unione Europea in termini di numeri. Però l'Unione Europea è l'unica entità multinazionale che abbia un parlamento direttamente eletto dai cittadini, quindi abbiamo 400 milioni di persone che eleggono direttamente un parlamento dove tutti i paesi sono rappresentati.
Nel mondo, su 71 paesi considerati dal Democracy Index, solo 43 avranno elezioni pienamente libere e democratiche quest'anno. In questa prospettiva, appunto, le elezioni europee che valore hanno? Che cosa rappresentano?
Rappresentano il valore che la democrazia, la libertà, la possibilità di vivere come si vuole ha per tutti i cittadini europei, e deve avere, nel senso che votare è un diritto, ma deve anche essere considerato un dovere, secondo me. In alcuni paesi è un dovere stabilito dalla legge, come anche qui in Australia, ad esempio, o in qualche Stato membro c'è il voto obbligatorio, ma nella più grande parte degli Stati membri d'Europa il voto non è obbligatorio. Però lo dovrebbe essere da un punto di vista di imperativo morale votare, perché la democrazia e le libertà non devono mai essere date per scontate. Si dice sempre che bisogna combattere per la democrazia. Beh, diciamo che siamo fortunati noi in Europa a non dover combattere per la democrazia, ma a dover votare per renderla forte. Abbiamo i nostri amici ucraini che devono combattere per la loro libertà. Noi abbiamo la fortuna di combattere semplicemente andando a votare, rendendo le istituzioni che ci permettono di vivere liberi più forti. Se non le sosteniamo col nostro voto, avranno sempre meno credibilità e sempre meno impatto. Quello che succede in Europa, i prossimi assetti del Parlamento europeo avranno importanza anche per quanto riguarda l'Indo-Pacifico e l'Australia. Ci sono dei partiti che si presentano alle elezioni che non hanno necessariamente un DNA democratico o che sono apertamente pro-Russia o anti-Ucraina o antidemocrazia. Ebbene, votare permette ai cittadini di esprimere la loro volontà, ma permette anche alle istituzioni europee di continuare a lavorare nell'interesse di tutti. E le ripercussioni della guerra in Ucraina sono forti a livello geopolitico. La partnership Russia-Cina non è esattamente un'alleanza democratica o di Western Liberal Democracies, come si dice. Quindi il voto quest'anno è ancora più importante che negli anni precedenti.
Eppure, ambasciatore, secondo alcuni ci sarebbe addirittura la possibilità che l'astensionismo superi il 50%. Come si spiega questo?
Beh, bisogna dire che le elezioni europee sono, come dire, meno sentite rispetto alle elezioni nazionali tradizionalmente. Però c'è sempre stata il più del 50% dei cittadini europei che hanno votato e apparentemente si dovrebbe riuscire ad avere questa asticella passata anche questa volta. Ed è comunque basilare, consideriamo molto importante che ci sia almeno il 50% degli aventi voto che lo esercitino.
Un voto, ambasciatore, che dovrebbe unire 400 milioni di europei, come ci ha ricordato poco fa, ma che sta mettendo in luce tante divisioni politiche anche all'interno degli stessi partiti, un aumento del sentimento anti-europeo anche a Bruxelles, nonostante le tematiche fondamentali che le elezioni informeranno, il tema dei migranti, politiche economiche ed energetiche, tematiche appunto, come dicevamo, comunque minacciate dall'astensionismo. Quali sono i motivi principali che hanno portato a questa situazione però?
Allora, chiaramente sono dei trend che esistono, non voglio come dire sottolinearne la rilevanza, però vorrei sottolineare il fatto che il loro peso non provoca un blocco del funzionamento delle istituzioni o un cambio repentino di politiche. I sondaggi dicono che i tre partiti che attualmente sostengono le politiche europee e la Commissione, cioè il PSE, il Partito Socialista, il PPE, il Partito Popolare e il Partito Liberale, Renew, dovrebbero continuare ad avere la maggioranza assoluta del Parlamento, quindi non ci dovrebbero essere grandi smottamenti. È notizia di ieri il fatto che il Rassemblement National di Le Pen e la Lega di Salvini abbiano deciso di non stare più assieme a AfD, all'estrema destra, e quindi questo riduce di molto l'impatto potenziale che un gruppo di estrema destra potrebbe avere nel prossimo Parlamento. È una cosa che dà ancora più forza al fatto che le maggioranze attuali possano continuare a esserlo anche dopo le prossime elezioni.
Fa specie però, anche seguendo il discorso che lei ha fatto, che nell'ultimo dibattito in cui si sono presentati tutti i candidati alla presidenza, sostanzialmente, anche se non c'era appunto la rappresentanza di questa forza di estrema destra in Europa, è stato quasi uno degli argomenti più importanti del dibattito. Insomma, un fantasma che aleggia comunque nei pensieri di chi poi dovrà eventualmente affrontare le tematiche di cui abbiamo parlato prima.
Certo, però ancora una volta parliamo di fenomeni che arrivano a più o meno il 20% dell'elettorato, quindi importanti ma non tali da generare, come dire, smottamenti particolari. Poi c'è anche da fare una chiara distinzione tra i toni da campagna elettorale e le politiche poi applicate una volta eventualmente arrivati al potere ma in coalizioni. Perché ci sono dei partiti di estrema destra che arrivano a gestire i paesi, ma non da soli, quindi sono obbligati a fare dei programmi di governo dove, diciamo, i toni da campagna elettorale sono assolutamente stemperati. È di qualche giorno la notizia dell'accordo di governo, ad esempio, nei Paesi Bassi, dove quando si vede il programma di governo non riflette assolutamente i toni da campagna elettorale che il partito di maggioranza relativa aveva. Addirittura hanno fatto un accordo di governo con il partito che esprime l'attuale primo ministro, con Rutte, quindi un partito liberale. Quindi e anche ad esempio in Italia vediamo che la coalizione non ha degli accenti anti-europei, ha degli accenti critici certe volte, ma c'è una perfetta cooperazione tra il governo italiano e le istituzioni europee. In Polonia addirittura c'è stato un cambio di governo, da un governo piuttosto critico a un governo apertamente pro-europeo. Quindi tutto quello che lei dice è assolutamente vero, però bisogna anche relativizzarne i numeri e l'impatto.
E queste erano le parole, l'analisi dell'ambasciatore dell'Unione Europea Gabriele Visentin, intervistato la scorsa settimana, venerdì scorso, da Francesca Valdinoci nei nostri studi di Melbourne di SBS.
E il voto europeo quest'anno sarà più importante del solito, appunto nelle parole dell'ambasciatore Gabriele Visentin dell'Unione Europea che abbiamo appena ascoltato, ma i residenti italiani all'estero non possono votare, a meno che non rientrino in patria.
La normativa italiana relativa all'elezione dei membri del Parlamento Europeo, infatti, non prevede il voto all'estero al di fuori dei paesi dell'Unione Europea. Elettori ed elettrici italiani iscritti all'AIRE e residenti negli stati che non sono membri dell'Unione Europea, quindi l'Australia, potranno votare soltanto rientrando in Italia, recandosi presso i seggi istituiti dai comuni nelle cui liste elettorali risultano iscritti.
Invece, cittadini e cittadine di altri stati europei come Francia e Grecia potranno invece votare all'estero. Il senatore Francesco Giacobbe è polemico su questa legge elettorale.
Ma secondo me il fatto che gli italiani non possono votare al di fuori dei paesi dell'Unione Europea è un fatto gravissimo. L'Italia è stato uno dei primi paesi al mondo che ha dato il voto ai suoi connazionali che vivevano all'estero, eleggendo anche i loro rappresentanti in Parlamento. Possono votare per il referendum, ma non riescono a votare per le elezioni europee. Mi sembra un controsenso. Ecco perché quando la legge elettorale è venuta passata al Senato, io assieme ai colleghi del Partito Democratico abbiamo presentato un emendamento che appunto prevedesse la possibilità di far votare gli italiani all'estero. L'emendamento è stato bocciato dalla maggioranza, tra l'altro con delle motivazioni assurde, perché non sono riusciti a trovare una motivazione. Il partito al governo è il partito di Remaglia, che ha dato il voto agli italiani all'estero. Non c'è nessuna giustificazione affinché gli italiani non possano votare all'estero. Si poteva fare voto a distanza, voto per corrispondenza, voto sui seggi elettorali presso i consolati. C'erano tante maniere di farlo, ci voleva solo la buona volontà. Abbiamo ritentato alla Camera con due emendamenti diversi, uno per il diritto di voto a tutti gli italiani residenti all'estero, l'altro per i residenti nei paesi europei che non fanno parte dell'Unione Europea, e anche alla Camera sono stati respinti. Per cui, secondo me, questo è un vulnus della legislazione italiana che va prima o poi sistemato.
E queste erano le parole del senatore Francesco Giacobbe, che è stato eletto nella circoscrizione che comprende l'Australia. Polemico appunto su questa legge italiana che impedisce agli elettori e le elettrici italiani che sono iscritti all'AIRE di votare dall'estero. Infatti bisognerà votare soltanto rientrando in Italia, recandosi proprio presso i seggi che sono stati istituiti dai comuni, e anche in questo caso non è facilissimo, visto che bisogna comunicare l'intenzione di voler e di poter votare 3 settimane prima del voto, quindi ci sono degli ostacoli, e come abbiamo sentito il senatore Francesco Giacobbe intende ripresentare questa mozione. Voi avete appena ascoltato l'intervista con Francesco Giacobbe e l'ambasciatore dell'Unione Europea Gabriele Visentin, intervistato da Francesca Valdinoci. Potrete ritrovare l'intervista integrale tra poco sul nostro sito www.sbs.com.au/italian.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.